Quanto abbiamo sentito ora in riferimento al processo penale apre la strada a quanto sto per dire, cioè che il problema, e qui vi è una frequente ragione di dissenso con il consigliere De Agostinis, che il problema non è legislativo, ma di fattori diversi che possiamo andare ad esaminare e da considerare. Primo dato, la premessa l'abbiamo sentita anche da coloro che mi hanno preceduto, noi viviamo attualmente nel migliore dei mondi possibile, sulla carta. Se 300 anni fa il mugnaio di Sanssouci poteva dire ci stanno dei giudici a Berlino, oggi ci sta la Corte Costituzionale, la Corte di Strasburgo e la Corte del Lussemburgo. Nel rapporto fra Antigone e Creonte, viva Creonte, perché se Antigone fosse stata arrestata perché doveva seppellire, non voleva seppellire i fratelli, oggi poteva cavarsela rivolgendosi vuoi alla Corte Costituzionale, vuoi alla Corte di Strasburgo, vuoi alla Corte del Lussemburgo, con rimedi ed effetti diversi. Oggi il dato positivo, il giusto processo, che non è soltanto la durata ragionevole, ma sono tutte le garanzie insieme, sono previste. Però vi è una profonda contraddizione che ci ha chiamato qui a parlare di questo tema fra quella che è la realtà normativa e quella che è la realtà applicativa. E i ruoli in questo contesto inevitabilmente debbono essere diversi perché il compito di chi studia e di chi deve entrare ogni giorno in aula a formare ragazzi che vogliono diventare avvocati o magistrati e deve tener vivo in loro l'entusiasmo per questo mestiere che vogliono cominciare a fare è quello di guardare in concreto la realtà. Ed in questa prospettiva occorre considerare che il problema dell'arretrato civile riguarda due questioni: quella della ricognizione dell'esistente, quella di ricognizione dei dati, ed in secondo luogo, quella del funzionamento del demone invocato più volte, che è la legge Pinto. La legge Pinto significa che si è pagati da quando il nostro paese ha pagato oltre 150 milioni di euro e rischia di pagarne 267, secondo le comunicazioni del Ministro della Giustizia alla Commissione del Senato dell'anno scorso. Allora, cominciamo dal primo dato. Sentiamo sui giornali 4 milioni di arretrato. Qual è il dato che dobbiamo considerare guardando le statistiche allegate all'attuale inaugurazione dell'anno giudiziario? Non tutti quanti i processi. Nei 4 milioni non possiamo considerare l'autorizzazione della mamma a portare il figlio con sé e iscriverlo nel passaporto. Dobbiamo considerare il contenzioso civile, cioè le prime voci della statistica. E se andiamo a vedere la ricognizione per aree geografiche e per materie, vediamo delle significative differenze. Ne parlerò più avanti anche. Prendiamo due dati. Uno, previdenza. Nord-est, 9.000-10.000 tra pendenti più o meno. Nord-ovest, 12.000. Centro, c'è Roma, 30.000, 39.000. Sud continentale, 300.000. E qui è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non torna. Dobbiamo andare a vedere quali sono le cause di questo. Sicilia, isole, 20.000. Contenzioso in materia di circolazione stradale davanti al giudice di pace. E anche qui abbiamo dei dati profondamente differenziati. Se guardiamo poi la durata dei processi per aree geografiche, vediamo anche che vi sono profonde differenze e vediamo che queste differenze riguardano alcune aree per alcune ragioni. Anticipando quello che mi accingo a dire tra un po', è che i luoghi dove è maggiore l'arretrato e quelli dove è più frequente il turnover dei magistrati. Dove il magistrato se ne va e il magistrato nuovo che arriva preferisce non sporcarsi le mani con un fascicolo vecchio e sporco che sta impostato da un altro, preferisce dedicare la propria attenzione alle cause nuove. E questo vi è anche un elemento. A mio avviso, i processi è meglio ucciderli da piccoli, prima che crescano. Il discorso sul collo di bottiglia della decisione, a mio avviso, è un discorso che lascia il tempo che trova. Prima il consigliere Iuzzolino richiamava l'esperienza del Regno Unito. In quei paesi la riforma è stata, nel Regno Unito la riforma è stata avviata nel 99. 2 anni fa hanno fatto la festa, hanno invitato anche i processualisti italiani a Oxford e Cambridge. Non ci siamo andati perché ci vergognavamo assai ad andare a queste occasioni di festa, ma lì arriva al trial il 10%. E allora bisogna pensare strumenti per ucciderli da piccoli i processi. Ed è un profilo diverso, è quello dell'arretrato. Ma andiamo ad analizzare quali possono essere le cause dal punto di vista proprio banalmente organizzativo. Vi è un primo problema che nessun legislatore dall'Unità d'Italia è stato in grado di affrontare, perché è un problema che si può affrontare all'inizio della legislatura con un consenso generale, quello della allocazione delle risorse. I dati statistici per tribunale ci indicano che noi ne abbiamo 166 o 168, dei quali 99 tribunali esigui, però anche a Tolmezzo, dove l'ordine degli avvocati è fatto di 70 persone, sta il presidente del tribunale, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, il procuratore della Repubblica, il cancelliere capo. La produttività di questi tribunali piccoli è sproporzionata rispetto a quelli dei tribunali medi. A Sulmona, dove l'albo degli avvocati è composto da 300 iscritti, come a Roma sono circa 13.000 più o meno, però quello è il presidente del tribunale, hanno un flusso in ingresso di un migliaio di cause e un arretrato di 4.000. Perché non ci sono giudici, non ci va nessuno. Allora, vediamo un dato che ricordo spesso agli studenti: l'unico capoluogo di provincia in Italia, questo indica l'inefficienza del nostro sistema, e dove non c'è il tribunale è Caserta, sta a Santa Maria Capua Vetere, e la ragione è che il re che andava in vacanza lì non voleva nessuno che lo importunasse a chiedergli la grazia. Allora il tribunale qua non lo voglio, da allora il tribunale a Caserta non ci sta. Se facciamo una ricognizione geografica, 17 tribunali in Piemonte stanno a un passo, 11 in Abruzzi e Molise, e facendo un po' di esercizio ogni tanto riesco a ricordarmeli in fila: Vasto, Larino, Teramo, Campobasso, Chieti, Sulmona, Avezzano, Isernia, Pescara, L'Aquila, Teramo, ma non siamo a 11, Chieti. Ma stanno in un fazzoletto. Questo era giustificato con Ferdinando e Franceschiello perché stavano le montagne, oggi stanno le autostrade ed è ragionevole accorparli. 22 in Sicilia, 4 corti d'appello. I dati statistici indicano che qualche anno fa nel distretto della corte d'appello di Enna stavano 2 fallimenti, o sono tutti ricchi o non ci stanno imprese. Poi, al di là di questo, ci sono i problemi dei maxi tribunali difficilmente gestibili, Roma e Napoli soprattutto. Roma credo sia il più grande tribunale del mondo, dove l'idea della legge dei tribunali metropolitani del 98, facciamo i tribunali piccoli attorno attorno, Tivoli, non funziona. C'è uno che cambia cappellino, passa lavoro a tutte le materie. Una proposta allora al Ministero era quella, ma era difficile sul piano tecnico, di penale, civile, cioè dividerlo in questo modo. Parigi ha 8 tribunali. Un tribunale è gestibile se c'è trasparenza, se il capo dell'ufficio ha in qualche possibilità di controllare. A Torino, dove i processi durano 9 mesi, il primo passaggio che fece Mario Barbuto era quello di mettere la copertina rossa ai fascicoli che avevano più di 3 anni, così si vede subito nell'armadio qual è il fascicolo. Ma in un tribunale come Roma, dove non viene applicato il 47 quater, dove non vi è circolazione di informazioni, questo è estremamente difficile. E questo ci dice, un esempio è estremamente significativo. Qualche anno fa, a Caltanissetta, dove furono assegnati i processi per le stragi, tutte le risorse furono assegnate al penale. Erano arrivati questi processi enormi, pensate quello che è successo a Parma con il caso Parmalat, si concentra tutto, il capo dell'ufficio fece bene a far questo. Vincitori di concorso, arrivano 12 magistrati, si conoscevano tutti, avevano fatto il concorso insieme, erano uditori della stessa, arrivano lì per 3-4 anni, sì, da quando non erano di Caltanissetta, poi ce ne sono andati, quel tribunale ha funzionato come un orologio, perché hanno ripulito il passato e hanno messo in funzione il tribunale, poi ce ne sono andati e il tribunale... Ora, guardando le aree geografiche, le aree che presentano maggiori criticità sono la Calabria e le province del Lazio, cioè i luoghi dove la gente va e appena possibile se ne va. La Calabria produce magistrati, ma il calabrese che vince il concorso a casa sua non ci vuole tornare più. Frosinone, Latina, la gente vuole venire a Roma. Non so se ci siano tanti magistrati di provincia che vogliono stare là, ma è ragionevole prevedere che vogliano tornare a casa. La qualità della vita è anche un modo per far funzionare i processi. A Pordenone il processo dura 1 anno e mezzo, però chi arriva lì, anche se non è di là, trova l'asilo, la casa, può andare in montagna, può scendere al mare, dice mi trasferisco qui e ci rimango, in modo da gestire in qualche modo il processo. Ancora, l'organico dei funzionari di cancelleria. L'allocazione delle risorse non è un fatto secondario. A Reggio Calabria, ad esempio, l'anno scorso hanno riempito l'organico della Procura della Repubblica, però hanno 18 magistrati meno. E allora i PM fanno le indagini, però se non ci stanno i giudici che rispondono, inevitabilmente si forma l'arretrato. Allora questo è un bilanciamento che non può essere ignorato. Giustamente lì dicevano, se avessimo avuto meno PM, questi facevano meno indagini e accumulavamo meno arretrato. Poi vi è il profilo dei rapporti con la giustizia penale. In una intervista di qualche anno fa, un malavitoso di livello diceva che il maggior regalo che lo Stato fa alla malavita organizzata è quello di non far funzionare la giustizia civile, perché la gente va a chiedere giustizia alle organizzazioni criminali e questo mette in moto un circolo vizioso, perché le risorse vengono trasferite dal civile al penale, la giustizia penale funziona ancora peggio e la criminalità organizzata si riorganizza. Ma oltre allocazione delle risorse, insufficienza delle risorse, magistrati, funzionari di cancelleria, basti ricordare che l'organico, con un provvedimento di qualche tempo fa, non mi ricordo gli estremi, è stato ridotto l'organico delle cancellerie, in modo che si vede che non c'è un vuoto. È un modo come quello che è stato fatto a Viterbo per la quantità di arsenico, si aumenta la percentuale di tossicità. E poi vi è un altro dato, quello, come dice la Banca d'Italia, della opacità della legislazione. Ho raccolto recentemente i miei scritti degli ultimi anni sulla pendolarità, ho inseguito il legislatore. E questo, basti pensare, processo commerciale, doveva risolvere i conflitti economici, non c'è più. È entrato nel 2004 ed è morto nel 2009. I quesiti, risolviamo i problemi della Cassazione. 2009 non ci stanno più. Il 180, l'udienza dello scambio dei cioccolatini, è nata nel 95 ed è morta. E questo significa che le energie vengono concentrate sulla comprensione dei testi normativi più che sulla effettiva efficienza della giustizia. Dove in luoghi dove vi è un interscambio fra avvocati, magistrati, gli osservatori della giustizia, i protocolli d'udienza, gli enti locali che si attivano perché il funzionamento della giustizia e della giustizia civile è un valore. Nel contesto italiano l'esempio più significativo è quello dell'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati. Quelli sono bravi, sono veramente bravi. Hanno fatto una riunione distrettuale per vedere gli effetti diritti della sentenza della Cassazione sul decreto ingiuntivo. Ci mettiamo d'accordo, non stiamo a discutere se la Costituzione in giudizio deve avvenire 5-10 giorni prima, così ognuno se lo fa a piacere suo. E però vi è stata anche la richiesta di un parere da un magistrato al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha provveduto il 19 dicembre di quest'anno. Come si permette il Presidente del Tribunale di dire gli orari delle mie udienze e stabilire l'organizzazione dell'ufficio? E il Presidente, questa è la legge, perché l'Unione Triveneta si attiva, hanno fatto dei corsi, mi hanno chiamato a spiegare il procedimento tabellare sulla partecipazione degli avvocati ai consigli giudiziari, incidono, perché poi sono anche una massa di pressione sui diversi uffici giudiziari. E questo significa che le cose possono funzionare se vi è l'esempio di Caltanissetta o l'esempio del Triveneto, la cooperazione. Se manca il toner, c'è qualcuno che paga e compra la carta. Venerdì ci sarà un workshop a Milano sul funzionamento del processo telematico, dove grazie al Consiglio dell'Ordine e al Presidente Giugioli e alla Presidente del Tribunale di Milano sono stati recuperati un sacco di soldi per far funzionare il Tribunale. Ed è il Tribunale dove il processo ordinario, non solo i decreti aggiuntivi e l'esecuzione, funziona in via telematica, con una serie di problemi che inevitabilmente ci sono, non ci possono non essere, però vi è una strada per farlo funzionare. Ed andiamo ai flussi gonfiati, che ci porta anche alla legge Pinto, previdenziale. I 500.000 cause previdenziali, la soluzione legislativa. Questo crediti di pochi centesimi danno luogo a cause. Si fa la causa, si vince. Ci vuole il funzionario dell'amministrazione che indica, c'è la sentenza della Corte, poi si può chiedere un centesimo. L'avvocato che organizza, l'esempio più bello è quello dell'annullamento di un'estrazione del lotto. Vado alla ricevitoria, mi faccio dare i soldi indietro. Se mi organizzo, sono 50.000 cause che pendono a Napoli contro il lotto. Sono cause vinte. Ad essere trattato male, quant'è l'orario? 500 euro, 200 euro, da un centesimo, escono un bel po' di quattrini. E allora questo non è un problema normativo, è un problema che va eliminato alla radice. Sì, il giudice deve riunire, e se non riunisce? È perché ci sono giudici che non riuniscono. Le spese non possono superare l'ammontare del credito nella riforma del 2009. E chi impugna? Se sono tutti compari, nessuno impugna. Ancora, diamo gli interessi e gli accessori sui crediti previdenziali al giudice di pace, ipotesi dal punto di vista sistematico che sorprende, perché di solito la causa accessoria segue la principale, qui invece la causa accessoria se ne va per i fatti suoi. Vado dicendo che è come affidare i bambini ai pedofili per eliminare il problema, perché il giudice di pace viene pagato a cottimo, quindi non riunirà e non provvederà sulle spese. E poi vi è anche un altro fenomeno che qui a Roma è particolarmente presente: i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. La pubblica amministrazione non paga in tempo, il pubblico funzionario ha paura di fare una transazione e dice al fornitore fammi la causa, e questo aumenta il contenzioso. Aumenta il contenzioso, crea una serie di problemi, e una serie di problemi vengono posti anche dalla legge Pinto. Dalla legge Pinto, che è diventata un moltiplicatore di controversie. Qui ne parlerà anche il consigliere Lettieri ora, ma qual è il passaggio? Il caso Capuano di tanti anni fa, poi quello che succede nel 99, il procuratore generale dice che è stata la Caporetto della storia giudiziaria italiana, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è un marchio di infamia. Il presidente della Corte di Strasburgo dice che c'è un problema italiano. Manco noi Corte di Strasburgo funzioniamo se ci arriviamo un numero di cause elevatissimo. Ci inventiamo la legge 89 del 2001. I panni sporchi ce li laviamo in casa. Ora dico, quale credito per farlo valere devo andare a forza dal giudice? Io chiedo al debitore, mi vuoi pagare? Se non mi paga o non mi paga quello che gli ho chiesto, allora faccio la causa. Ma qui no, devo fare la causa comunque. Ed allora, in un paese dove siamo poveri, nel Veneto, i giudici di pace e anche i tribunali autorizzano la presentazione dei decreti ingiuntivi alle parti personalmente. L'hanno provato a farlo a Torino, c'è stata la protesta. Se lo facevano a Roma, scendevano gli avvocati in piazza, perché c'è gente che campa sul recupero crediti. E questo ha creato un incentivo a provocare le cause. Si fanno le cause apposta per lucrare la legge Pinto. Qui il problema probabilmente potrebbe anche essere quello della difesa dell'avvocatura dello Stato. L'avvocatura dello Stato non è contento di andare a fare la legge Pinto, perché è routine. Però un'indagine di fatto potrebbe mettere in evidenza che le cause non esistono, che sono state fatte apposta, che non vi è correttezza e buona fede. Per la stessa causa sono stati pagati certe volte 8 o 9 volte lo stesso risarcimento. La stessa causa. E arriviamo a quelle cifre spropositate, elevatissime. E questo è obiettivamente un enorme problema, perché significa anche risorse che se ne vanno. Risorse che... Poi c'è il moltiplicatore, che incide anche su un altro profilo che merita di essere trattato, ma vi accennerò soltanto. Il buco nero della giustizia civile sono le corti d'appello, che hanno passato tanti guai assai. Primo guaio, 98. I tribunali hanno preso i pretori e le cause dei pretori. Le corti d'appello, poverette, solo le cause. Non hanno avuto un aumento di organico. Due, fallimento e separazione, i reclami immediati alle corti. In alcuni luoghi il contenzioso della legge Pinto supera il 50% del contenzioso ordinario. A Roma è così, Roma a Napoli. E pensate come sono infelici quelli di Perugia che c'hanno a Roma. Perugia è più piccina. Come Strasburgo protesta con l'Italia per dire quante cause ci mandate, noi non possiamo lavorare. Detto più volte che i presidenti di corte d'appello dovrebbero farsi concorrenza tra loro, cioè quello di Perugia dovrebbe dire io non campo più se mi mandi tutte queste cause, quello di Roma dovrebbe dirlo a Napoli e così via. Barbuto andava a Torino, a Milano, a prendere le cause del suo tribunale e sollecitava una produttività dei magistrati. Qui se non ci muoviamo ci becchiamo la causa. La Corte d'Appello di Milano è quella che ha un flusso inferiore di legge Pinto rispetto ai dati complessivi. Quella che ne ha di più è Roma, perché è a Napoli, dove vi è veramente una invenzione. Ormai siamo arrivati non solo alle cause inventate apposta, ma alla legge Pinto al cubo, o al quadrato, o al cubo, cioè il risarcimento danni da durata irragionevole per durata irragionevole del processo di liquidazione dei danni. E qui indico quelle che sono le proposte. Eliminiamo l'arretrato, risolviamo il problema della legge Pinto. C'era il disegno di legge 3137, quello sul processo breve, è stato approvato in prima lettura dal Senato il 20 gennaio 2010 e poi dalla Camera il 13 aprile dell'11 ed è tornato ora al Senato. Là dentro ci stava il pezzo e però non c'è più, era pronto per essere approvato. La maggioranza ha detto no, presentiamo un disegno autonomo il 26-12 che ha cominciato il suo iter al Senato. Ci avevano provato a fare una proposta anche l'estate scorsa, il 7 luglio, ma è stata ritirata il 10 luglio perché i tagli orizzontali, come in ogni settore,
queste sono scelte che, di cui potranno essere difese dal consigliere Di Agostini, se io cerco di contestarle in ogni misura. Significa che nei luoghi dove il processo funziona si blocca tutto, e nei luoghi dove non funziona, fra 2 anni, 3 anni, stiamo punto e da capo, perché dovremo riintervenire sull'arretrato. Se non si interviene sulle cause, intervenire sugli effetti ci lascia inevitabilmente al punto di prima, ci consente nell'immediato però di annunciare in qualche modo che il problema può essere risolto. Lo è stato fatto con il processo commerciale, che doveva risolvere definitivamente i problemi dei conflitti economici. Lo è stato fatto con i quesiti, lo è stato fatto con la riforma del 2009, con il calendario del processo, mai visto, con la testimonianza scritta con la procura notarile e con il procedimento sommario. Il procedimento sommario, i dati dell'anno scorso a Milano erano che ne sono stati fatti 638. In una settimana a Roma si fanno 2.000, 3.000, 4.000 decreti ingiuntivi, probabilmente è una bella cosa da annunciare, ma no. Il malfunzionamento delle corti d'appello significa che ogni discorso sulla Corte di Cassazione non può funzionare, perché il primo filtro per la Corte di Cassazione è il funzionamento delle corti d'appello. Se le corti d'appello non funzionano, non è possibile ragionare sulla Corte di Cassazione. E il problema della Corte di Cassazione se ne parlerà anche il 24 in un convegno sul tema, ma è un altro discorso. Credo di aver parlato molto, quindi mi fermerei a questo punto.